Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Se siete all'ascolto, significa che siete ancora vivi.
Le quattro. Pesanti come un colpo. A Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.
Bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Questa sera, come promesso, continueremo a parlare di Celti in questa seconda puntata, in cui ci occuperemo di druidi, astronomia e calendario celtico, e andremo a scoprire un po' più nei dettagli quello di cui vi accennavo due settimane fa. Riguardo la religione, tutte le pratiche, insomma, mistiche che sono imputabili a questo popolo dei Celti. I Celti, come ogni popolo antico, regolavano il ritmo della vita seguendo un calendario veramente molto complesso, costruito dai druidi sulla base dell'osservazione dei fenomeni celesti e ovviamente dell'alternarsi delle stagioni. Samhain, Imbolc, Beltane e Lugnasad erano le quattro festività cardine sulle quali ruotava l'anno celtico. Queste feste, dallo spirito possiamo dire marcatamente agreste e le varie usanze che erano legate ad esse, soprattutto i riti connessi alla fertilità e al fuoco, si sono radicate profondamente in molte zone dell'Europa e sono sopravvissute, anche se ovviamente sotto mentite spoglie, fino ai giorni nostri. La spiritualità dei Celti è una realtà tanto affascinante quanto difficile da comprendere ed assimilare. Oggi, grazie ovviamente ai numerosi libri e alle associazioni culturali e ovviamente, dispiace dirlo, anche purtroppo grazie alla moda, si sente spesso parlare di feste celtiche e di druidi, ma molto di rado questi aspetti sono affrontati in modo serio e senza dei preconcetti, diciamo, no? La maggior parte delle volte si tende a portare l'accento solo sull'aspetto misterioso, arcano, diciamo, della religione dei Celti, relegando i druidi, complice anche un celebre fumetto che tutti voi ricorderete, relegandoli comunque al rango di stregoni, alle prese con pentoloni e filtri magici, insomma. Chi erano dunque i druidi e qual era il loro ruolo nella società celtica? Bene, per rispondere a queste domande dobbiamo rileggere le fonti antiche, come ho fatto la volta scorsa. Sono state le sole ad aver avuto un contatto diretto con il mondo dei Celti e ad averlo quindi tramandato come dei testimoni ai posteri. Quindi, secondo lo scrittore latino Plinio il Vecchio, la parola druido rispecchia il culto che essi riservavano alle querce. In effetti il termine sembra, dal punto di vista etimologico, connesso alla radice indoeuropea wid, che significa sapere, conoscenza, e deru, che vuol dire quercia, ed è anche confrontabile con il termine greco drumos, che indica il querceto, per l'appunto. I druidi sarebbero quindi conoscitori della quercia, o più genericamente gli uomini della quercia, diciamo. Fra i Galli le piante più sacre erano le querce e il vischio, sulle quali esso cresceva, appunto, ed era proprio nei boschi di querce che essi celebravano le loro funzioni religiose. Oltre ad avere un valore religioso e quasi mistico, le foreste potevano diventare per i Celti un prezioso alleato contro i nemici, e infatti proprio Nei boschi i romani conobbero alcune tra le più devastanti sconfitte subite per opera di quelli che venivano chiamati barbari. Mi ricordo Selva Litana nel 215 a.C., Teutoburgo nel 9 d.C., queste battaglie qui. E non fu un caso che durante le guerre di conquista in Gallia e Nord Italia i romani distrussero le foreste, spianarono i centri fortificati e costruirono al loro posto delle città che prendevano a modello di riferimento il loro accampamento militare a pianta quadrata, il castrum, il cui centro era appunto dato dall'incontro tra due assi maggiori, il Cardo e il Decumano. Tornando ai druidi e non facendo voli pindarici, sempre Plinio parla di feste in cui essi raccoglievano con un falcetto d'oro il vischio e altre erbe medicinali che sapevano utilizzare con grandissima maestria. La procedura che seguivano era accompagnata da riti propiziatori, da sacrifici tali da renderla quasi magica, appunto. Dopo aver tagliato il vischio, i druidi sacrificavano due tori bianchi e raccoglievano due erbe che lo storico scienziato latino chiama Samolus e Selago. La prima era raccolta con la mano sinistra, l'altra veniva raccolta con la destra e infilata nella manica sinistra di una veste bianca. In questo modo si riteneva che queste due misteriose erbe, di cui nessuno ancora oggi è riuscito a identificarle con precisione, potevano esercitare le loro virtù curative in maniera molto più efficace. La dimestichezza dei druidi con le piante medicamentose era proverbiale e la loro facoltà di guaritori erano veramente riconosciute da tutti, per primi dagli storici antichi. Torniamo sempre qui alla nostra fonte. Cesare, che ebbe modo di entrare a contatto con il mondo celtico ovviamente durante la campagna di Gallia, riconosce la loro capacità di dominare le forze della natura. Nella natura, un druido di Viziaco divenne amico di Cesare e da Cicerone fu descritto come un sapiente che amava discutere le sue conoscenze con gli intellettuali romani. Pensate che bello scambio di culture c'era a quel tempo. I druidi erano gli unici membri della loro società a conoscere l'alfabeto e la scrittura, sebbene non la utilizzassero di frequente. Infatti, vediamo cosa ci dice Cesare nel De Bello Gallico. Dice: i druidi non ritengono lecito scrivere i loro precetti, invece per gli altri affari, sia pubblici che privati, adoperano l'alfabeto greco. Due sono le ragioni per cui evitano la scrittura. Primo, perché non vogliono che le loro norme siano messe a disposizione del volgo, e poi perché i discepoli, confidando nella scrittura, non vi si applicano con minore attenzione. Infatti succede quasi a tutti che, confidando nell'aiuto della scrittura, si trascuri l'esercizio della memoria. Forse questa ostilità nei confronti della scrittura non era dettata solo dalla volontà di preservare il loro sapere elitario e iniziatico dalla volgarizzazione, diciamo, o dall'interesse nell'esercitare la memoria. Il ritrovamento a Coligny di un calendario risalente al II secolo, inciso in una scrittura gallo-latina su tavole di bronzo, fa pensare che essi riconoscessero alla scrittura quando questa era necessaria per tramandare delle nozioni e delle tradizioni che altrimenti sarebbero andate sicuramente perdute. In quanto unici depositari della sapienza, i druidi erano nettamente separati dalla classe dei cavalieri, che erano dediti alla guerra. Diciamo che erano loro ad avere il monopolio, diciamo, del soprannaturale, no? Ancora Cesare ci dice: si interessano al culto, provvedono ai sacrifici pubblici e privati, interpretano le cose attinenti alla religione. Presso di loro si raduna un gran numero di giovani ed essi sono tenuti in grande considerazione. Inoltre decidevano in quasi tutte le controversie pubbliche e private, stabilivano le pene, i risarcimenti, erano responsabili dell'educazione dei giovani, a cui erano insegnate, sempre come dice Cesare, molte questioni sugli astri, sui loro movimenti, sulla grandezza del mondo e della terra, sulla natura, sull'essenza e sul potere degli dèi. Il ciclo di addestramento di un druido durava circa 20 anni, periodo durante il quale ai giovani aspiranti i vecchi insegnavano la loro scienza e il loro patrimonio di nozioni, verificando che appunto essi li apprendessero a memoria. Anche altri autori antichi, come il greco Strabone, ci presentano i druidi come dei saggi, quando non addirittura dei filosofi, pensate. Diodoro Siculo e Strabone sostengono che essi fossero a conoscenza delle dottrine pitagoriche dell'immortalità dell'anima. Questo, pur non essendo del tutto provato, è fortemente plausibile, però, perché se si pensa nei contatti che i Celti in Gallia tenevano regolarmente con le colonie greche intorno a Marsiglia, potrebbe essere verosimile, ecco. Sembra invece certo che apprezzassero le teorie pitagoriche, appunto, inerenti ai numeri. Questa loro conoscenza era legata, soprattutto in Irlanda, all'uso di un alfabeto molto particolare, noto come Ogham. La loro fama, però, secondo Cesare, era legata alla padronanza dell'astronomia, che permetteva loro non solo di compilare il calendario, ma anche di fornire le coordinate che erano necessarie per la costruzione dei templi, delle tombe, dei santuari, che tutti, veramente tutti, erano astronomicamente e ovviamente ritualmente orientati secondo delle precise direzioni. Lo storico dei Goti, Iordanes, vissuto molto più tardi, e il greco Strabone hanno, diciamo, tramandato una sorta di ritratto del druido Deceno, vissuto in quella che oggi è la Romania durante il primo secolo avanti Cristo. Strabone in particolare ci racconta come Deceneo sapesse prevedere il verificarsi dei fenomeni celesti grazie alla sua conoscenza quasi perfetta delle 12 costellazioni. Le avanzate conoscenze astronomiche dei Celti, che erano fondate sull'empirismo, la costante osservazione del cielo che si protraeva per decenni, sono emerse in tutta la loro importanza solo negli ultimi anni, grazie a fondamentali studi condotti soprattutto in Italia presso l'osservatorio di Brera, da Adriano Gaspani, studi che non solo hanno permesso di verificare e approfondire le notizie a nostra disposizione sui Celti, ma hanno contribuito anche allo sviluppo di una scienza destinata a chiarire molti dubbi sull'approccio dei popoli antichi nei confronti del cosmo. E quindi stiamo parlando di archeoastronomia. Ecco, in Italia si fanno le cose più fighe di tutti. A Cesare quel che è di Cesare, come dice la nostra sigla iniziale. I poteri dei druidi, quindi, prima di passare alla pausa musicale, vi dico che erano veramente molto grandi: astronomi, meteorologi, giudici, educatori, medici, guaritori, erano depositari della scienza, di ogni verità, rappresentavano veramente il cardine della società celtica. E forse per questo motivo che portò i romani, a partire da Cesare in Gallia, ad accanirsi contro di loro, diciamo, per sottomettere le tribù celtiche. Non tutti i caratteri del druidismo insulare erano identici a quello del druidismo gallico, o più genericamente, diciamo, continentale, no? Esistevano delle particolarità locali anche piuttosto differenti tra loro. Uguali però erano le basi religiose e sociali, ovviamente, così come è certo che i contatti tra i due druidi continentali e insulari siano stati veramente molto intensi. Poi, una cosa particolare è che era notevole la presenza tra di essi, quindi tra i druidi, di donne, come prova il santuario che è stato scoperto nel 1962, il santuario di Praga, contenente lo scheletro di una druidessa ovviamente astronomicamente orientato, non sia mai, con un ricco corredo funebre. E adesso ci andiamo ad ascoltare Tropic Murphys con Fields of Athenry e poi torniamo a parlare di astronomia celtica.
Michael, they have taken
Bentornati su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere. E stavamo parlando dei druidi e celti e astronomia. E vi ricordavo prima Samhain, Imbolc, Beltane e Lugnasad. E in questi nomi, oggi ormai quasi dimenticati, era chiuso l'universo, semplice e sobrio se paragonato al nostro, delle feste celtiche. Un universo nato sotto l'influsso degli astri e relegato al ritmo incessante, sempre uguale a se stesso, delle stagioni. L'anno dei Celti era segnato dalla posizione delle stelle e dei pianeti ed era dettato da un'accuratissima conoscenza dell'astronomia, scienza che, come vi ho già detto, era appannaggio esclusivo dei druidi. Ma malgrado l'importanza che nel calendario celtico rivestivano i momenti del solstizio e dell'equinozio, le date delle quattro feste principali trascuravano tali eventi astronomici per cadere in periodi poco significativi per l'agricoltura, ma importantissimi per la pastorizia. Soprattutto Beltane e Samhain erano decisive per gli allevatori. La prima, che spalancava le porte all'estate, era il momento propizio per portare le mandrie al pascolo. La seconda invece decretava l'inizio del lungo e freddo inverno e indicava che era tempo di rinchiudere le bestie al riparo nei recinti. La connessione profonda con la pastorizia e l'allevamento ha fatto pensare a un'origine molto antica di queste feste, che risalirebbero dunque a quando i Celti erano solo pastori e non avevano ancora iniziato a praticare con metodo la coltivazione dei campi. Ma si tratta soltanto di, ovviamente, supposizioni. È certo che queste festività rappresentavano l'occasione migliore per incontrarsi, commerciare, celebrare fidanzamenti e matrimoni, stipulare, non so, le alleanze tra tribù diverse, organizzare tribù, assemblee, fiere. Beltane e Samhain in particolare sembra che avessero uno spiccato carattere politico e giudiziario. In questi momenti infatti si sancivano i patti e si radunavano i tribunali. A Beltane si contraevano anche matrimoni e, data la loro solennità di festa pubblica, prevedevano grandi banchetti, danze, giochi, ma il grande protagonista era il fuoco, l'elemento purificatore per eccellenza, chiamato in causa per tenere lontano il male, le malattie, le sventure, le sciagure che minacciavano l'intera collettività. Lugnasad invece cadeva all'incirca a mezz'estate ed era il momento del grande raduno tribale dei commerci. A Imbolc, a ogni inizio febbraio, si benedicevano invece le pecore e si cercava la protezione contro le epidemie. Nonostante gli studi compiuti soprattutto negli ultimi decenni, diciamo, fondamentalmente non è stato possibile ricostruire il panorama completo delle conoscenze astronomiche dei druidi. La sola fonte diretta, a parte ovviamente le testimonianze degli storici antichi e l'archeologia ovviamente, è il calendario di Coligny. È infatti largamente frammentaria, al punto che è stato calcolato che soltanto il 48% delle informazioni che conteneva sono sopravvissute fino ai giorni nostri. Più della metà quindi sono andate perdute in maniera irrimediabile, no? Alcune cose però sono certe. Innanzitutto che la data di inizio di ogni mese e anno, così come il giorno esatto in cui si celebravano le feste, non era fissa, come avviene per esempio per il nostro Capodanno, Natale, Ferragosto. Poiché il calendario celtico si basava sulle fasi lunari, ogni cominciamento, diciamo così, doveva cadere per motivi rituali e come predicato dalle tradizioni in corrispondenza al primo quarto di luna. Tutte le feste dell'anno inoltre erano dedicate, tranne Samhain, a una divinità ben precisa del Pantheon, e la data era stabilita ogni volta dalla levata eliaca di una ben precisa stella. Allora, la levata eliaca è il primo giorno della sua visibilità a occhio nudo all'alba, in corrispondenza del sorgere del sole. E Ovviamente questa levata eliaca i druidi la prevedevano in largo anticipo. A Samhain la stella attesa era la rossa Antares, che era l'astro più luminoso della costellazione dello Scorpione. Imbolc era annunciata dalla levata eliaca di Capella, appartenente alla costellazione dell'Auriga. E durante la festa si celebrava la dea Brigit, che era una divinità che oltre ad altre cose aveva il compito comunque di proteggere le messi, in maniera per i druidi evidente, dal colore giallo della stella, insomma. Beltane invece era connessa alla visibilità di Aldebaran, che era la stella rossa della costellazione del Toro. Una caratteristica questa che spiegava bene la sua connessione col dio Belenos e con i riti legati al fuoco. Lugnasad infine era celebrata il giorno del primo sorgere di Sirio, la stella in assoluto più luminosa, appartenente alla costellazione del Cane Maggiore, poco lontano da Orione. Il suo colore bianco rifletteva la caratteristica del dio Lug, il più importante del panteon celtico, che era definito come il luminoso o il brillante, e la levata eliaca di Antares e Aldebaran serviva ai Celti anche per determinare le stagioni, che erano solo due, inverno e estate, dato questo che ben si accorda con il ciclo climatico e quindi agricolo proprio delle latitudini del centro e nord Europa, appunto abitate dai Celti, no? La cultura contadina, da sempre conservatrice, tradizionalista, ha in parte preservato lo spirito delle antiche ricorrenti agresti celtiche. Quando la Chiesa iniziò con vigore il processo di cristianizzazione, cercò di cancellare ogni traccia di paganesimo, ma non riuscì a sconfiggere del tutto i riti di matrice pagana, troppo radicati soprattutto nei contesti rurali. Così monaci ed evangelizzatori cercarono di trasferirne i significati dal paganesimo al cristianesimo, modificandone poi lo spirito originario e dando ad essi un volto completamente nuovo. La festa di Samhain diventò dunque ogni santi, Beltane diventò Calendimaggio, Lugnasad Ferragosto e Imbolc la festa della purificazione della Vergine Maria al Tempio, cioè la Candelora. Solo in pochi casi, tuttavia, gli sforzi di riconversione furono coronati da un successo completo. Per quanto riguarda le feste celtiche, esse sono vive ancora oggi, anche se in parte modificate. I falò di Ogni Santi e di Calendimaggio sono la prosecuzione, sotto diverso nome ovviamente, di antichi rituali di Samhain e Beltane. Del nostro Ferragosto, seppur spostato di qualche giorno, rivive, diciamo, lo spirito presente nella festa di Lugnasad. E nella Candelora c'è ancora qualche barlume di quel che un tempo fu la ricorrenza di Imbolc. Come vedremo più avanti, molte figure ufficialmente adottate nel novero dei santi venerati dalla Chiesa sopravvivono delle tracce di credenze, culti, divinità e pratiche ovviamente precristiane. Andiamo a farci una pausa musicale e ci ascoltiamo The Foggy Dew, una canzone bellissima e tradizionale irlandese.
Thank you. When you fell in the foggy
Bene, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone che ci ricorda piccolo Attila, andiamo avanti con la nostra trasmissione e parliamo di Imbolc, il culto di Brigit, o Brigit, insomma, come volete. All'inizio di febbraio si celebrava questa festa di Imbolc, che in alcune tradizioni è data anche come Oimelc. La sua importanza risiedeva nell'annunciare l'arrivo imminente della primavera, segnando così la fine del lungo periodo di tenebre e di gelo apertosi con la celebrazione di Samhain il 1 novembre. Imbolc era una festa estremamente gioiosa e aveva un forte carattere apotropaico e scaramantico, diciamo. Nonostante la sua funzione all'interno del calendario celtico, a differenza di altre ricorrenze, prevedeva un rituale assai più intimo e locale. Non c'erano grandi banchetti né sacrifici, ma il centro dell'attenzione era costituito dalle pecore, che proprio a Imbolc iniziavano il periodo dell'allattamento. Uno dei riti decisivi era la benedizione delle mandrie, fatte passare in mezzo al fuoco dei falò e cosparse di acqua lustrale proveniente da fonti sacre e magiche, accuratamente purificata dai druidi, ovviamente. In questo modo i Celti ritenevano di poter esorcizzare eventuali pericoli di epidemie e morie, non solo per gli animali, ma anche tra gli esseri umani. Riti propiziatori si rivolgevano anche alle messi in maniera da scongiurare i pericoli insiti nell'instabilità del clima ed evitare possibili cattivi raccolti. Queste cerimonie avvenivano nel nome della dea Brigit, la donna saggia per eccellenza, patrona del fuoco e capace di guarire uomini e animali da qualsiasi malattia. Il culto di Brigit o Brig o ancora Brigid a seconda dei paesi era diffuso soprattutto in Irlanda. Con l'avvento del cristianesimo, la festa di Imbolc fu ferocemente avversata dalla Chiesa cattolica, veramente in maniera feroce, che cercò appunto di cancellarne in tutti i modi il significato, snaturandone lo spirito. Per il calendario cristiano, infatti, il 1 febbraio si festeggiava una santa vissuta proprio in Irlanda e che, guarda caso, si chiamava Brigida. La sovrapposizione delle due figure quasi omonime nell'isola si verificò soprattutto a livello popolare in maniera inesorabile, tanto che già nel 500 erano diventate indistinguibili l'una dall'altra, no? Un monaco, autore della prima biografia della santa, la presenta infatti come una fata, dotata di miracolose capacità di intervento sulle forze della natura, proprio come la Brigit pagana. Imbarazzata da questa identificazione giudicata pericolosa, la Chiesa decise allora di trasformare Imbolc nella ricorrenza della Candelora, slittandola di un giorno, il 2 febbraio. Questa festa, celebrata in Oriente, ma istituita ufficialmente soltanto nel 492 da Papa Gelasio I, celebrava la purificazione della Vergine al Tempio, che secondo quanto prescritto dalla legge mosaica era avvenuto 40 giorni dopo la nascita di Gesù. Prima del rito, il sacerdote aveva il compito di benedire le candele, simbolo della luce portata da Cristo sulla terra, da cui poi deriva appunto il nome Candelora. Nonostante gli sforzi messi in atto dalla Chiesa, le credenze popolari di origine celtica sono sopravvissute ai secoli e ancora oggi sono veramente dure a morire. Basti pensare che nel secolo scorso, nel nord Europa e nelle isole britanniche, la sera precedente la festa di Santa Brigida, si invocava l'arrivo della dea santa e la si pregava di trascorrere la notte su un giaciglio di grano e fieno alla scopo di garantirsi la sua protezione. E nelle isole Ebridi e nell'isola di Man il suo intervento continuava ad essere particolarmente gradito alle partorienti. Forse per questo la Chiesa, stanca dell'ambiguità, alla fine pensò bene di togliere Santa Brigida dal calendario, sostituendola con poi quei meno pericolosi San Cecilio, Vescovo e Santa Verdiana. E in Italia? Beh, non sappiamo per certo se anche nel nostro paese Brigid fosse venerata. Certo è però che fosse una dea della divinità panceltiche più importanti. E c'è però una spia che può far pensare a una venerazione riservata alla dea in tempi antichissimi, almeno in Lombardia. Gli antichi testi irlandesi parlano di Brigid attribuendole anche la funzione di patrona della poesia e del sapere, quasi una sorta di Minerva celtica, diciamo. Il suo nome, secondo gli studi più accreditati, è riconducibile alla parola briganti, che significa l'esaltata, e che poi fu latinizzata in Briganzia, la dea protettrice dell'omonima tribù celtica dei briganti. Questo termine, ricorrendo nella toponomastica di tutta l'Europa occidentale, lascia intendere che il suo culto fosse diffuso e radicato in tutto il bacino di incidenza della cultura celtica, forse quindi anche in Brianza, perché no? Tra fine aprile e inizio maggio i Celti celebravano con Beltane l'inizio della metà luminosa dell'anno. Divinità incontrastata era Bel, noto anche come Belenos, anche egli legato alla luce, ma a differenza di Lug aveva delle forti connotazioni apotropaiche, diciamo, e gioiose. Caratteristiche della festa erano appunto gli abbondanti banchetti e le smisurate libagioni che venivano fatte intorno al fuoco, che sopravvivono ancora oggi nelle celebrazioni di Calendimaggio e negli alberi della cuccagna, intorno ai quali i giovani si esibivano in difficili esercizi di acrobazia o si arrampicavano alla ricerca sulla sommità di un premio, insomma. L'albero della cuccagna, un palo eretto al centro di una piazza, aveva un evidente significato. Per i Celti Beltane era una ricorrenza legata alla fecondità. Il nome stesso del dio Belenos, in dialetto ligure, sta a indicare ancora oggi popolarmente il membro virile. Quale occasione migliore di Beltane quindi per contrarre matrimoni? A differenza di quanto avviene ai giorni nostri, i Celti preferivano sposarsi a scadenza, ovvero le nozze duravano un anno ed erano eventualmente rinnovabili se i due sposi si fossero trovati in armonia. Che male non era, d'altra parte, no? Altrimenti amici come prima, insomma. Un'usanza molto sportiva, diciamo così, che era però nota anche ai romani. Una delle forme di matrimonio prevedeva infatti che la donna dovesse convivere con un uomo per un anno ininterrottamente. Qualora si fosse allontanata per 3 notti consecutive, il patto di nozze avrebbe perso ogni valore giuridico. E questo è molto saggio, secondo me, poi ognuno ha la sua opinione. Detto ciò, ci andiamo a fare una pausetta musicale prima della nostra ultima parte di trasmissione. Ci andiamo ad ascoltare Metallica con Whiskey in the Jar. E bentornati per questa nostra ultima parte di Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Vi ho cercato di dare una svegliata perché l'ora si fa tarda e non vorrei tediarvi con questi racconti che però io trovo fantastici e che per comprendere meglio noi stessi, no? Per questo che si studia la storia, l'antropologia, i popoli che fanno parte del nostro passato, delle nostre tradizioni e sicuramente del nostro sangue. Veniamo a noi, allora, nota anche come Lugnasa, è un po' difficile da pronunciare, cadeva a metà estate, Lugnasad, ed era dedicata a Lug, la maggiore divinità dei Celti, legata alla luce. In questa occasione si organizzava il grande raduno annuale delle tribù, occasione per giudicare le controversie, ma anche per i giovani per sfidarsi in interminabili gare di abilità. Il culto di Lug, che Cesare identifica con Mercurio, era diffuso soprattutto in Gallia, ma dei santuari e delle statue a lui dedicate e altre testimonianze sono state rinvenute in tutta l'area di occupazione celtica. In Irlanda, per esempio, era venerato come divinità guerriera, rivestito di elmo e corazza d'oro, camicia di seta, mantella verde e sandali dorati, si dilettava però nel comporre poesie, di costruire case, forgiare il ferro e suonare svariati strumenti musicali, tra cui l'arpa. Il primo agosto di ogni anno Lug celebrava il suo sposalizio, che avveniva in un'area sacra, con la Dea Terra. Seguivano fiere commerciali, tra le quali la più importante era quella di Teltowan, località irlandese il cui nome deriva da quello della madre adottiva del dio, la dea Tailtiu. In suo onore fino al 1180 sono stati celebrati i giochi Tailtei, istituiti dallo stesso Lug per commemorare la morte avvenuta secondo la tradizione il 1 agosto. Questi giochi funebri, un mese intero di corse di cavalli, gare di poesia, eccetera, erano considerate indispensabili alla prosperità del regno. La loro mancata celebrazione avrebbe potuto causare delle sciagure, quindi l'organizzazione spettava al re in persona. L'importanza della ricorrenza fu intuita anche da Augusto, che quando fondò Lugdunum, Lione, capitale della Gallia, istituì una festa proprio il 1 agosto. Fu così che l'imperatore, confondendosi con Lug, diventa per tutti i Galli l'incarnazione del dio, no? E concludiamo con la festa di Samhain, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, e in questa occasione si accendevano numerosissimi falò, accompagnati da canti festosi, rituali divinatori, e il fuoco era infatti considerato l'elemento purificatore per eccellenza, non solo in quanto dispensatore di luce e di calore, ma anche catalizzatore, possiamo dire così, di energie positive. Essendo Samhain il vero capodanno, ovvero l'inizio dell'anno celtico, i falò sacri accesi durante la celebrazione dovevano estendere la loro influenza benefica nell'arco di tutti i 12 mesi. Come ogni festa che si rispetti, inoltre anche Samhain aveva profondi legami con la religione e con il culto degli dèi, no? E in particolare per gli irlandesi questa data era la ricorrenza di una grande battaglia tra divinità celebrata nel ciclo epico e corrispondeva al giorno della morte di un mitico eroe irlandese. Nelle celebrazioni era decisivo l'intervento dei druidi e degli esperti in arti magiche. Per conoscere quale sorte riservava l'anno nuovo, si ricorreva volentieri a pratiche divinatorie, cogliendo il momento propizio per i patticini e i presagi. La festa di Samhain segnava un netto confine tra due periodi dell'anno molto diversi ed era perciò considerata una sorta di cancello particolarmente facile da oltrepassare per mettersi in comunicazione con il soprannaturale. Poiché si pensa che agli spiriti fosse più consono l'inverno dell'estate, questa festa diventava il momento ottimale per stabilire un contatto con l'aldilà. Essa corrispondeva all'attuale 1° di novembre, ovviamente l'avete capito tutti, ma poiché i Celti iniziavano a contare il giorno dal calare del sole, La festa vera e propria iniziava al tramonto del giorno precedente, cioè il 31 ottobre. Col buio si riteneva che si scatenavano le forze magiche ed era possibile vedere folletti e fate finalmente liberi di girovagare. Gli spiriti per una notte potevano tornare alle loro vecchie abitazioni per scaldarsi e rifocillarsi in vista del lungo inverno. Riti propiziatori per il nuovo anno, pratiche magiche, il culto dei morti, dunque si fondevano insieme nella celebrazione di una ricorrenza che tuttavia non aveva nulla né di malinconico né di lugubre, insomma. Quella di Samhain era la notte più lunga e gioiosa dell'anno, una festa di pace e di amicizia, oggi divenuta come festa di Halloween la notte delle streghe. Più vicine al reale significato celtico e alla simbologia di Samhain sono invece le celebrazioni fatte in Scozia, in Galles, sull'isola di Man, in Bretagna e in Irlanda. In questi ultimi anni la festa di Halloween sembra aver preso piede anche in Italia. Diciamo che le zucche intagliate e tutta la complessa ritualità legata ai morti non sono tradizioni importate di recente, anzi erano ben vive nelle nostre campagne fino a pochi decenni fa. Ad esempio la pratica di intagliare le zucche a forma di teschio per poi riempirle con candele e porle a guardia delle finestre era diffusa in tutto il nord e parte del centro dell'Italia. In Lombardia, ad esempio, queste lucerne improvvisate si chiamavano popolarmente lumere. Nelle case di tutto l'arco alpino, almeno fino agli anni 50, si era soliti in quella magica notte, diciamo, attendere l'arrivo dei defunti intorno a un lauto banchetto, proprio come facevano i Celti. Detto questo, abbiamo concluso il nostro racconto sia di quello che era la descrizione della casta dei druidi, perché tale era, il calendario celtico con le sue feste, e la parte astronomica che vedeva nei Celti dei grandissimi esperti. E con questo concludiamo la puntata. Io volentieri vi lascio a una canzone un po' natalizia. Diciamo, andiamo ad ascoltare i The Pog con Fairy Tale of New York. Penso che ci risentiremo alla prossima puntata con un bel excursus su le feste del fuoco in Europa, ovvero come queste tradizioni dei fuochi e rituali sono state poi riportate nel corso dei secoli in tutta la nostra Europa. Grazie e buona serata.
Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love. See a better time when all our dreams come true.
They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk men were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
And they're almost dead on a trip in that boat.
You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so great, God, it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus will sing.
And the bells are ringing out for Christmas Day.